Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Torna Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento settimanale con la montagna, le sue notizie, gli approfondimenti. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per quest'ultima puntata del mese di settembre. Questa settimana ci occuperemo in particolare di nuovo di storia, di memoria e del periodo della resistenza, in particolare dell'occupazione nazista della provincia di Belluno. Ce ne occuperemo in un modo, diciamo, diverso rispetto ad altre volte, cioè ho pensato di segnalarvi, di farvi alcune segnalazioni di tipo bibliografico per chi volesse, fosse interessato ad approfondire alcuni degli argomenti, dei temi principali che riguardano appunto quel periodo, l'attività partigiana e le sue connessioni, diciamo, anche con il quadro globale, quindi anche con le missioni alleate nel contesto appunto dell'impegno, della lotta di liberazione per sconfiggere i nazisti e mandar via i tedeschi, per cui, che era un po' il leitmotiv di gran parte di coloro i quali aderivano in massa in provincia di Belluno al movimento resistenziale, rifiutando, diventando anche renitenti rispetto alla chiamata alla leva sotto le insegne naziste che era stata organizzata dagli occupanti, i quali volevano anche in provincia di Belluno, come era avvenuto nelle province di Bolzano e di Trento, reclutare i giovani per mettere in piedi un corpo militare locale, cosa che invece nel bellunese non riuscì, proprio perché i giovani scapparono, chi appunto in larga parte alla fine raggiunse le formazioni partigiane, chi comunque rifiutò di rispondere alla cartolina, spesso questa cartolina peraltro di coscrizione non arrivava perché era già abbastanza sviluppata una rete di boicottaggio, e quindi c'erano varie modalità per ostacolare questi tentativi di reclutamento, anche con la complicità figure presenti negli uffici pubblici dove venivano spesso distrutte queste cartoline, non partivano, non si trovavano, e quindi i nazisti si trovavano spesso a dover ricominciare da capo questa operazione di reclutamento. In qualche caso andavano a chiedere nelle case in cerca dei giovani che erano chiamati a questa leva, e naturalmente si sentivano rispondere che non erano via per lavoro da qualche parte, non lo sapevano neanche i genitori, e in questo modo ha funzionato il boicottaggio del tentativo nazista di reclutare i ragazzi, che invece appunto in larga parte in forme diverse ovviamente e con tempi diversi, con andate e ritorni e quant'altro, in un contesto che era molto fluido, molto più, diciamo, articolato di quello che magari una certa rappresentazione semplificata e a volte un po' troppo celebrativa dà di questo movimento di resistenza, comunque in varie forme si rifiutavano di in qualche modo collaborare con l'occupante nazista, anche perché, ripeto, il collante principale, al di là di tutti gli aspetti ideologici che per larga parte dei giovani che parteciparono alla resistenza anche armata non erano granché presenti, il collante principale era invece l'idea di sconfiggere il nazismo e il fascismo, che aveva portato a quel disastro che era stata poi la guerra e le sue conseguenze, e mandar via i tedeschi dal territorio e immaginare una ripartenza, una ricostruzione. Prima però di aprire la pagina appunto bibliografica resistenziale, vi do un altro paio di informazioni riguardanti due altre vicende invece di attualità. La prima è una petizione che è stata lanciata la settimana scorsa, riguarda diciamo la tutela di una strada molto nota a Belluno, nota perché viene frequentata molto anche per le passeggiate, per i giri mountain bike, per chi va a cavallo, si trova ai piedi sostanzialmente del colle del Nevegal, quindi nell'estremità meridionale della Val Belluna, verso le sommità che chiudono appunto a sud la provincia di Belluno. Questa strada che sale dalla zona di Castion sopra Belluno in collina verso appunto il colle del Nevegal è una strada non asfaltata, una strada bianca, e ora c'è stata una decisione da parte dell'Unione Montana Bellunese di asfaltare appunto intanto un tratto di questa strada e poi anche tutto il resto. Chiedere invece che si torni indietro su questa decisione e si lasci la strada bianca così com'è, in modo da non impattare sul paesaggio e da non rendere meno possibili le varie attività del tempo libero, anche perché una strada asfaltata probabilmente porterebbe con sé un aumento di traffico. C'è stata una iniziativa che si è tradotta in una petizione che è presente nel sito di petizioni online change.org, e la petizione si intitola "Contro l'asfaltatura della strada bianca della Calmada a Belluno". E nel testo si legge che, premesso che l'Unione Montana Bellunese ha stabilito di asfaltare un tratto della strada bianca della Calmada, più precisamente con una spesa complessiva di 42.900 euro, la metà dei quali messi dal Comune di Belluno, intende asfaltare intanto un primo tratto di 400 metri, la parte più pianeggiante della strada, con l'intento di estendere l'asfaltatura sull'intera lunghezza 6 chilometri, e considerato che oltre a dare accesso a un paio di case, alle casere e ai boschi, la strada è sempre più frequentata da appassionati e amanti del territorio, che trovano questo tracciato un percorso ideale per le passeggiate, le escursioni a cavallo, in bicicletta e per il Nordic Walking, in genere per allenamenti sportivi, che la Calmada è una delle poche strade rimaste bianche con notevole valenza ambientale e paesaggistica, preziosa testimonianza della storia locale, della cultura e sempre più motivo di attrattiva turistica, che detta ipotesi di asfaltatura non andrebbe comunque a risolvere il problema della manutenzione della strada, ma per contro andrebbe a generare altre problematiche come l'aumento della velocità veicolare e l'aumento del traffico di attraversamento, inibendo di fatto le attività sportive e ricreative prima menzionate e creando nuovi disagi e pericoli nei paesi di Sossai e di Caleipo, che dal dibattito che tiene vivo il problema da mesi appare convinzione comune che la causa dei disagi è dovuta esclusivamente alla scarsa manutenzione della strada, come unanime appare la volontà di avere la strada praticabile e sicura. Quindi, con queste premesse, nella petizione si sottolinea che, visto che di recente il Comune di Belluno ha finalmente effettuato su gran parte dello sviluppo della strada la doverosa manutenzione, rendendola di fatto nuovamente percorribile e comodamente agibile anche alle auto, i firmatari della petizione invitano i comuni di Belluno e l'Unione Montana Bellunese a rivedere le decisioni assunte, evitando ogni ipotesi di asfaltatura della strada della Calmada, e inoltre gli invitano a completare la manutenzione iniziata e ad assumere una seria e cadenzata programmazione della stessa prima che le acque superficiali vadano a generare i soliti danni e disagi. Quindi c'è la possibilità di sottoscrivere questa petizione nel sito change.org. Per chi frequenta i social network e in particolare Facebook, c'è anche una pagina, Calmada Bianca, si chiama Calmada Bianca, dove si possono avere altre informazioni e dalla quale si può accedere appunto alla petizione per chiedere al Comune di Belluno e alla Unione Montana di lasciar perdere e di non spendere questi soldi, peraltro non pochi, necessari per asfaltare una strada che è molto bella e molto usata già come si trova adesso, che se asfaltata probabilmente non sarebbe più fruibile per tutta una serie di attività sportive, ricreative nel tempo libero, per una serie di ragioni, e non ultima quella che potrebbe aumentare il traffico di automobili, quindi rendere incompatibile la compresenza di chi va in macchina e di chi fa altre attività, che quindi l'asfaltatura quasi sicuramente creerebbe una regressione, rappresenterebbe una regressione dal punto di vista sociale, ma anche da quello paesaggistico, perché appunto questa strada è come molti bellunesi sanno, è molto bella così come sta, e non si capisce bene il motivo per cui si debbano spendere soldi pubblici in queste operazioni, quando per esempio ci sono ancora molti ritardi e problematiche che riguardano la mobilità ciclistica. Si potrebbero utilizzare fondi del genere anche per creare qualche connessione ciclistica che aspetta da decenni, per esempio la storica e dimenticata dalle classi dirigenti locali pista ciclabile che manca tra Feltre e Belluno, che rappresenterebbe una fondamentale via sia per chi vuole fare attività ciclistica nelle sue varie declinazioni, sia per chi si deve spostare magari per lavoro o per fare la spesa lungo quest'asse molto abitato, e sia per finalmente dare una infrastruttura a un'attività anche economica crescente in altre aree d'Italia ed Europa, ma che nel bellunese, salvo alcune eccezioni, non decolla proprio anche a causa di questi ritardi delle classi dirigenti, che è il cicloturismo. Cicloturismo che porta molte presenze in varie aree d'Europa. Sulle Dolomiti c'è la pista ciclabile delle Dolomiti in Cadore verso Cortina e poi verso la Valpusteria, che è molto frequentata, ma per il resto siamo veramente molto in ritardo, e sarebbe forse il caso che gli amministratori pensassero a mettere a fuoco queste questioni, finalmente sollevate da decenni da varie realtà, movimenti, comitati, ma che continuano purtroppo a rimanere lì in attesa di maturazione. In proposito, e qui vengo alla seconda notizia di cui vi volevo parlare, c'è da chiedersi se con la nascita, diciamo, di questa nuova provincia, ente di secondo livello, ma che potrebbe avere varie deleghe, come previsto dallo statuto, della legge regionale, su molte materie da parte della regione, che è tenuta a trasferire al bellunese le competenze anche appunto in materia di trasporti, di turismo, di attività economiche, agricoltura, gestione delle risorse energetiche, idriche e anche altre materie, minoranze linguistiche, rapporti transfrontalieri, insomma un pacchetto molto corposo. Ora vedremo se la provincia, che rinascerà sotto nuove forme, speriamo peraltro temporanee, e poi vi dico perché, il 12 ottobre, con il voto che sarà riservato ai consiglieri comunali, il voto dal quale nascerà il nuovo organismo, con una presidente che è stata indicata in questo accordo trasversale, soprattutto fra PD e Forza Italia, nella esponente del centro-sinistra Daniela Larese Filon, centro-sinistra che, diciamo, controlla anche i comuni più grossi, i comuni principali della provincia di Belluno. E poi verrà eletto questo mini consiglio provinciale, il vicepresidente, e comincerà a lavorare questa provincia, che potrebbe fare molto proprio anche in virtù di queste competenze che dovrebbero arrivare dalla regione, la quale un paio di mesi fa, con una legge quadro che recepisce quanto previsto dallo statuto regionale nuovo in fatto appunto di specificità della provincia di montagna di Belluno, e quindi di necessità di consentirle una forma di autogoverno per mettere in atto misure più adeguate a rispondere alle esigenze di territori complicati come quelli di montagna, come le vallate dolomitiche. In virtù di questa previsione dello statuto è stata varata una legge quadro due mesi fa, che dà 6 mesi di tempo alla regione per mettere poi in atto i provvedimenti attuativi nelle varie materie che vi elencavo prima e per le quali è previsto appunto il trasferimento di competenze in tutto o in parte. Questo sarà importante vedere in quale misura e con quale relazione rispetto alla Regione e anche allo Stato, il quale a sua volta sta lavorando per sottrarre competenze alle Regioni in questo rigurgito centralista che caratterizza il governo Renzi. Dicevo che ora si apre questa prospettiva. Ci sono motivi per essere ottimisti, questi motivi sono stati peraltro rilanciati e sottolineati sabato scorso, 3 giorni fa, in un incontro che ha visto la presenza fra gli altri di un esponente del governo, il noto deputato Gian Claudio Bressa, ora sottosegretario agli affari regionali, il quale è bellunese oltretutto, a suo tempo negli anni 80, inizio anni 90 se non ricordo male, fu anche sindaco del capoluogo, prima era stato anche assessore al bilancio e poi è entrato in Parlamento, dopodiché si è anche spostato dal punto di vista della sua attività politica in Sudtirolo, è stato eletto in quel collegio ripetutamente nelle ultime legislature e rappresenta un po' una figura importante anche da questo punto di vista, una figura chiave un po' a cavallo fra queste province dolomitiche, fra quelle a statuto speciale di Bolzano e di Trento, in particolare quella di Belluno, che da sempre l'autonomia, una forma, sua forma di autonomia, chiede e non ottiene. Potrebbe essere la volta buona, chi lo sa, lo stesso Bressa ha seguito da tempo questa materia e normalmente all'inizio di ogni legislatura è solito depositare una sua proposta di legge che prevede appunto una forma di autonomia, uno statuto di autonomia per la provincia di Belluno. Si tratta ovviamente più che altro di un gesto, anzi sostanzialmente di un gesto politico, di un atto politico, perché poi queste proposte di legge non sono mai andate avanti, però appunto rappresentano un segnale che ora potrebbe concretarsi in qualche modo con l'evolversi appunto della situazione nella nuova provincia di Belluno, che nasce sulla scia della legge del Rio, che ha appunto riformato e largamente svuotato di competenze le province, prevedendo però condizioni particolari per quelle di montagna di Belluno e di Sondrio, e in questo caso quindi sarà importante capire come queste condizioni particolari si andranno a realizzare e come si coniugheranno con questo trasferimento di competenze previsto dalla Regione. Potrebbe essere in effetti un passaggio importante, un passaggio storico per la provincia di Belluno, che finalmente potrebbe ottenere degli strumenti di autogoverno per mettere in atto delle politiche più aderenti a quelle richieste al territorio. Magari è anche il caso, tra le varie cose, che sul tappeto finisca finalmente anche quella che, giusto per aprire una piccola parentesi e tornare al tema di prima, della pista ciclabile fra Belluno e Feltre, giusto per menzionare una infrastruttura che aspetta da anni. In linea generale si tratta di riorganizzare molte cose, l'agricoltura, dare una dimensione che consenta di rimanere soprattutto nelle zone più remote, nelle terre alte, nelle valli dolomitiche, anche facendo attività nel settore agricolo, che quindi va reso percorribile e va riempito anche di opportunità di reddito, questo come altri, l'artigianato e altri ambiti. Sull'agricoltura in particolare si è parlato da tempo del distretto biologico della provincia di Belluno, che sarebbe una carta vincente, che entrerebbe in un ambito peraltro anticiclico in questa fase di crisi economica. Il biologico risponde a una richiesta crescente fra i consumatori e, malgrado la crisi, molti preferiscono spendere i loro soldi per acquistare prodotti derivanti da una forma di agricoltura che possa dare delle garanzie dal punto di vista della salute e del rapporto anche con la terra che viene utilizzata per coltivare. Questi e altri temi sono all'ordine del giorno di questa nuova avventura della provincia di Belluno. Dal punto di vista istituzionale, come sappiamo, è un ente comunque debole, perché innanzitutto non è eletto dai cittadini, quindi non ha un rapporto diretto fiduciario con la totalità degli elettori, e questo è un gravissimo limite che ci auguriamo venga messo subito sul tappeto. con l'esigenza di riformare al più presto questo ente e a maggior ragione quando avrà, come sperabile, le competenze forti trasferite dalla Regione, dovrà essere un ente eletto dai cittadini. Non potranno essere certo i consiglieri comunali a scegliere chi dovrà decidere le politiche con molto potere a disposizione dopo il trasferimento di competenze dalla Regione, senza passare attraverso le elezioni, quindi il suffragio universale, che, lo ricordiamo, fu una conquista piuttosto significativa, ed è alquanto singolare che ora sulle province, così come sul Senato, ci siano queste pulsioni di retromarcia, che peraltro riguardano anche i poteri locali, il decentramento, quindi la facoltà di decidere sul proprio destino localmente, per quanto fino al limite di compatibilità ovviamente con la convivenza a livello nazionale, e invece ora si tende a accentrare anche queste decisioni e sui territori. Questa decisione, diciamo, che sta mostrando il governo nazionale rispetto all'accentramento di poteri, potrebbe avere delle ricadute sui territori anche per quanto riguarda le opere, gli interventi anche invasivi, che potrebbero essere un inceneritore piuttosto che un'autostrada, sui quali l'idea è di sottrarre la sovranità agli ambiti locali e di poter imporre dal centro la realizzazione di opere cosiddette strategiche a livello nazionale. È un tasto molto delicato, del quale si sta parlando molto poco, e ha dei profili evidentemente autoritari. Sarebbe bello se ne parlassero di più i nostri giornali, gli opinion maker, tutti quelli che spesso si avvitano nei soliti discorsi giorno dopo giorno. Per tornare alla provincia di Belluno, vi dicevo che sabato c'è stato questo incontro attorno alla prospettiva di questa nuova provincia, che nascerà dopo il voto del 12 ottobre riservato ai consiglieri comunali. In questo incontro si è parlato delle relazioni possibili tra Belluno, Trento e Bolzano, con le due province autonome vicine, dolomitiche, che si sono dette interessate, disponibili, favorevoli ad avviare un percorso unitario di cooperazione, di mettere in atto, insomma, iniziative che vedano lavorare insieme le due province autonome con la nuova provincia di Belluno. Su questa linea si è espresso con grande favore il sottosegretario, appunto, Gian Claudio Bressa, che nell'incontro che si è tenuto nella sede della provincia, Belluno, in Piazza Duomo, a Palazzo Piloni, ha sottolineato proprio la necessità che la nuova provincia di Belluno dialoghi e faccia rete con Trento e con Bolzano, e anche che si apra a una dimensione come quella dell'Euregio, di cui fanno parte Trento, Bolzano, il Tirolo e il Vorarlberg, e quindi si aprono delle prospettive nuove veramente dal punto di vista istituzionale. A testimonianza di questo c'era la presenza a questo incontro che si è svolto a Belluno sabato scorso anche dei due presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, Ugo Rossi, esponente del Partito Trentino Autonomista, il PAT, Partito Autonomista Trentino Tirolese, e il giovane presidente della provincia di Bolzano, successore di Luis Durwalder, Arno Kompacher, che appartiene invece ovviamente alla Südtiroler Volkspartei, alla SVP. Entrambi si sono detti appunto favorevoli, interessati a questa collaborazione, ad aprire questa strada di questa rete dolomitica con le tre province. E quindi adesso resta da vedere se e come, con questa nuova provincia determinata dalla legge del Rio, si potrà effettivamente individuare la modalità e se ci saranno gli strumenti per mettere in atto questa forma di cooperazione, che peraltro sta molto a cuore a uno dei soggetti che negli ultimi anni ha lavorato moltissimo da questo punto di vista per avvicinare le tre province dolomitiche. Si tratta del movimento Bard, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che ha anche lanciato varie proposte, ha fatto molte iniziative su questi argomenti e che a sua volta peraltro è stato anche un po' l'artefice di una lista alternativa per le elezioni del 12 ottobre. E da un lato c'è la grande intesa fra PD e altre realtà, fra cui in particolare il centrodestra, per condividere una rappresentanza territoriale con l'idea di equilibrarla dando spazio a rappresentanti di tutte le principali vallate della provincia all'interno del consiglio provinciale. Questa cosa qui è stata vista però come debole, soprattutto dal punto di vista programmatico, perché non aveva messo questa intesa, non aveva messo comunque al centro alcuni punti di cui si è parlato molto in questi anni e mesi. Uno fra tutti è appunto la necessità che la provincia torni ad essere un ente elettivo, che siano tutti i cittadini a scegliere chi ci va e quindi a fare che cosa. A fare che cosa è un altro aspetto che era stato appunto ritenuto troppo vago dal Bard, che invece rilanciava con forza la questione dell'autonomia della provincia di Belluno e del rapporto con Trento e Bolzano. Forse adesso queste due liste, due realtà potranno, alla luce anche di quanto si è visto e detto sabato in questo incontro con Trento e Bolzano il sottosegretario Bressa, può darsi che queste visioni trovino un terreno comune per lavorare insieme e costruire appunto questa nuova forma di autogoverno, anche se poi i nodi verranno al pettine e si dovrà capire e rispondere a una questione non da poco, come quella appunto di richiamare al centro la necessità che per la provincia, a maggior ragione se avrà la sua forma di autonomia, devono essere i cittadini a votare e non è possibile attribuire questo ruolo solo ai consiglieri comunali. Ne riparleremo dopo il voto del 12 ottobre, intervisteremo anche qualcuno per cercare di capire quale sarà la prospettiva e l'evoluzione. questa versione klezmer di Bella Ciao, che peraltro sembra come melodia derivare proprio da quella tradizione musicale, è suonata dal gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori, e l'ho registrata un paio d'anni fa, nell'estate del 2013, nel corso del raduno partigiano a Pian delle Femmine, a Limana, sulle colline, sul crinali che separano le province di Belluno e di Treviso, dove si trova anche il Museo della Resistenza in un edificio che il comune di Limana aveva messo a disposizione dell'AMPI, dell'Associazione Partigiani, ed è proprio la sezione AMPI della Sinistra Piave Bellunese La Spasema, con la collaborazione della sezione di Vittorio Veneto, a gestire questo Museo della Resistenza, che si trova a Pian delle Femmine. Siamo sopra il paese di Valmorel, comune di Limana, e qui si svolgono spesso delle manifestazioni, dei raduni, e queste musiche che ci accompagnano in questa puntata di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa sono appunto state registrate nel corso di uno di questi appuntamenti. Vi ricordo che questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Radio Cooperativa è un emittente non profit, chi ci lavora fa del volontariato, e per andare avanti questa radio ha bisogno anche del contributo economico degli ascoltatori. È a disposizione un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01, se potete dare una mano a Radio Cooperativa, che è si può contattare all'indirizzo email info@radiocooperativa.org, e al sito radiocooperativa.org sono disponibili altre informazioni anche su altre modalità per dare una mano alla sopravvivenza di Radio Cooperativa, la quale radio trasmette in FM in una serie di frequenze che sono, cominciando dalla zona a cui si riferisce in particolare questa trasmissione, i 98.750 e i 97.200 MHz in Valbelluna, Feltre, Belluno e dintorni. Per la zona dell'Alpago e Vittorio Veneto e Conegliano abbiamo i 92.800. Poi abbiamo per Schio, e siamo in provincia di Vicenza e dintorni, i 92.600, Arzignano e Montecchio 93.200, Este 92.600, e per il resto del Veneto e una parte del Friuli Venezia Giulia i 92.700 MHz. Per contattare invece questa rubrica, anche per segnalare notizie o proporre approfondimenti, è a disposizione un indirizzo email che è radio@bellunopop.it, e il numero di telefono invece è lo 0437 18 35 735. Apriamo dunque questa pagina bibliografica dedicata alla Resistenza, nella quale, come vi dicevo, volevo segnalarvi alcuni libri. È la Resistenza che vive in quest'autunno del 1944, che ricordiamo nell'autunno del 2014, 70 anni dopo, vive una pagina particolarmente tragica. C'è un salto di qualità nell'attività di repressione da parte degli occupanti nazisti in provincia di Belluno e dintorni, e si assiste a una serie di rastrellamenti particolarmente violenti e crudeli. Fra gli altri episodi, nell'agosto, il 20 e 21 agosto del 1944, abbiamo la strage in Valle del Mis, l'incendio di diversi paesi e l'uccisione di una quarantina di persone. Siamo nella zona di Falcade, per intenderci, in Agordino, e ci furono molti altri episodi riguardanti sia gli incendi di paesi sia altre attività di repressione che colpirono anche la popolazione civile nel Bellunese, poi per arrivare a cavallo con la provincia di Vicenza abbiamo il grande rastrellamento del Grappa, gli episodi che si sono avuti a Bassano, gli impiccagioni dei giovani in centro città e il grande rastrellamento appunto che fece almeno 500 morti, i partigiani anche che intendevano arrendersi disarmati venivano subito passati per le armi dai nazisti che, oltre alla loro composizione variegata dal punto di vista delle truppe che partecipavano a queste azioni, c'erano fra gli altri, come noto, i miliziani reclutati a Trento e a Bolzano nei corpi locali messi in piedi dai nazisti, c'erano in quel caso al rastrellamento del Grappa anche le Brigate Nere, i repubblichini di Salò, perché appunto eravamo proprio a cavallo del confine fra la zona di operazioni delle Prealpi, che era sotto il controllo dei nazisti tirolesi di Innsbruck, che faceva capo sostanzialmente direttamente al Terzo Reich, e quindi era occupata dai tedeschi e non c'erano autorità italiane che avessero voce in capitolo, e invece a cavallo c'era la zona della Repubblica Sociale Italiana, che, come noto, nota anche come Repubblica di Salò, aveva in Veneto anche vari centri importanti dal punto di vista proprio dei suoi snodi istituzionali. Volevo aprire questa pagina bibliografica ricordando un libro piuttosto vecchio, siamo al 1969 quando fu pubblicato a Roma, edizioni Ideologie, e comunque ancora reperibile attraverso le reti dei libri usati ed antiquariato a un prezzo accettabile, io penso di averlo trovato a 20 euro. Si tratta del libro di un partigiano che ho avuto modo di conoscere, un comandante partigiano nonché un grande professionista del cinema italiano, un direttore della fotografia molto apprezzato che ha lavorato con alcuni dei principali registi italiani, Mario Bernardo, veneziano di origine, partigiano e comandante partigiano nel Bellunese, prima sulle vette Feltrini con la Brigata Garibaldi e poi con la divisione Belluno appunto nella zona del capoluogo, fu a lungo accanto al maggiore Tillman che comandava la missione alleata che era in più stretto contatto con la resistenza bellunese, il maggiore britannico, al quale fra l'altro è stata dedicata una via su una via escursionistica sulle Dolomiti, la via Tillman appunto, e Mario Bernardo ora vive nel Trentino orientale, al confine proprio con il Bellunese, in una vecchia casa di famiglia, di vacanza di montagna, della mamma di Mario Bernardo, casa che lo vide anche rifugiarsi all'inizio, quando dopo l'8 settembre del 43 scappò da sottufficiale alpino da Bolzano, inseguito dal corpo di sicurezza sudtirolese, e cominciò a cercare di aderire a formazioni militari che si opponevano all'occupazione nazista. E dapprima fu appunto in Tesino, nel Trentino orientale, qui non era possibile però organizzare nulla di significativo e quindi si spostò finché approdò alla resistenza bellunese. Il suo libro è abbastanza noto, sicuramente noto a chi si occupa delle vicende del movimento di liberazione, si intitola Il momento buono e già nel titolo evoca diciamo la polemica fra chi ai tempi della resistenza intendeva promuovere l'azione, la guerriglia contrastava le visioni di chi, specie dentro il CLN, specie dei partiti più moderati, era propenso invece a quello che veniva definito l'attesismo, quindi l'aspettare il momento buono per mettere in atto le azioni più significative contro i nazisti. E il momento buono, il movimento garibaldino bellunese nella notte di resistenza del Veneto, È il titolo di questo libro di Mario Bernardo, un libro che appunto vi consiglio e del quale vi leggo ora la premessa firmata appunto da Mario Bernardo. La storia, scrive Bernardo, quando la si narra è un fatto puramente soggettivo. Gli uomini creano, vivono e raccontano la storia ognuno a suo modo, in ragione delle singole capacità e della particolare cultura. Obiettiva, almeno in un certo senso, potrebbe essere soltanto una cronistoria, un sommario con esclusivo valore statistico. Invece, nella storia, ciò che conta sono le cause e gli effetti nel loro dettaglio e nel loro insieme. Scrivere una storia completamente obiettiva, priva cioè di una interpretazione personale o tribale, significherebbe procedere a una enumerazione di dati. E tali dati dovrebbero essere così abbondanti, precisi e circostanziati da rendere la narrazione, oltre che inutile, terribilmente noiosa. Ciò malgrado, un siffatto storico non riuscirebbe mai a ricordare e trascrivere assolutamente tutto e nei minimi particolari. Dovrebbe ricorrere alle narrazioni altrui, non sempre controllabili. La storia scritta, invece, è soltanto una serie di esperienze di uomini, come questi le hanno vissute e come le hanno considerate. Per questo conviene mettere subito in chiaro che questa nostra è una storia parziale, così come l'ha vista e in gran parte vissuta un singolo individuo. Chi desidera sentire l'altra campana si rivolga altrove. Gli episodi non vissuti personalmente da chi scrive sono ancora più parzialmente narrati, essendo l'interpretazione data dall'autore ai racconti delle esperienze altrui. Quanto riportato da terzi è frutto per lo più di relazioni orali dei protagonisti. Si è in particolare tenuto presente qualche opuscolo edito dalle formazioni nell'immediato dopoguerra e una memoria scritta in carcere dopo la liberazione dal commissario della zona Piave, De Luca. Scarse le notizie attinte esclusivamente dai testi ufficiali che, spesso se elogiativi della guerra di liberazione, sono sempre inesatti e retorici. Quanto esposto nella nostra memoria non si propone di ripetere le grandi linee generali dell'attività politico-militare di questo originale esercito italiano, in quanto esse sono ormai note e più volte illustrate da storici più informati e più attenti. È stata invece nostra cura di considerare e descrivere il minuto, il particolare, la cellula del movimento come l'aspetto più determinante e meno noto della guerra partigiana. Parimenti, non deve meravigliare lo stile estremamente dimesso della trattazione. Il nostro è un lavoro senza pretese letterarie, ma avente il solo fine di esporre nella loro giusta luce alcuni risvolti della lotta popolare. Già prima della sua pubblicazione, qualcuno ha creduto opportuno obiettare il fatto che la nostra storia è una esposizione di fatti di scarsa. Mario Bernardo, nella sua premessa, fa poi riferimento esplicito al titolo del libro Il momento buono. Il titolo di questo saggio, scrive, risulterà ben chiaro nel suo significato a chi abbia attivamente partecipato alla guerra di liberazione. Durante quei mesi il momento buono rappresentò sempre la grande promessa, la sempre procrastinata ora X della giustizia totale e universale, il metodo di rimandare a più tardi quello che si pensava di non far succedere mai. Il momento buono fu il freno più astuto alle pressanti aspirazioni popolari di rinnovamento. Fu il paradiso e l'inferno, il discorso della montagna adattato ai tempi nuovi. Fu ed è lo stratagemma di chi possiede e, temendo di perdere il proprio, cerca di sventare la vendetta dei ribelli che non hanno e non sanno aspettare. Come la speranza, esso appartiene sempre al futuro. Invece, il vero momento buono è ogni ora presente. Era ieri, è oggi, sarà domani. Tutto dipende dai protagonisti saperlo cogliere senza remore o vili titubanze. E ancora più avanti, in questa sua premessa al libro Il Momento Buono, Mario Bernardo scrive: «È sempre stata opinione generale che la lotta di liberazione a nulla sarebbe servita, a nulla sarebbe valso anche un maggior contributo di sacrifici e di morti se alla fine del conflitto la situazione generale del paese fosse rimasta immutata e il fascismo non fosse sparito». Per questo ci siamo soprattutto sforzati di illustrare la continua opera politica dei partigiani, criticandone gli errori e mettendone in rilievo i meriti, che ad un osservatore superficiale potrebbero sembrare a volte insignificanti. Per questo abbiamo cercato di far capire soprattutto lo sforzo principale del movimento, diretto a legare al suo carro la più larga partecipazione di popolo, onde far scaturire quell'amore per la libertà e la democrazia che fa la grandezza e la civiltà dei popoli forti. Qualche volta, nel corso della narrazione, il lettore potrà facilmente scoprire un senso di malcelato rimpianto. Non creda, per questo, trattarsi di un sentimento nostalgico. È soltanto il dolore, frammisto a vergogna, di non aver potuto portare a termine un lavoro che forse rimarrà per sempre incompiuto. Chi scrive a suo tempo fu un responsabile garibaldino e, come tutti gli altri suoi più o meno sfortunati compagni, si impegnò con un giuramento che prevedeva delle scelte precise. Così Mario Bernardo, nella premessa del suo Il Momento Buono, il movimento garibaldino bellunese nella lotta di liberazione del Veneto, edito da Ideologie nel 1969, tuttora reperibile, vi dicevo, nel giro delle librerie antiquarie a prezzi accessibili, e un libro molto importante e significativo che, attraverso la narrazione dei fatti resistenziali, apre anche uno scenario che ci consente di riflettere, di ragionare su come si andavano evolvendo le cose durante e anche dopo la lotta di liberazione. Mario Bernardo, che abbiamo anche intervistato e che fra l'altro potete ascoltare andando nel sito bellunopop.it, troverete fra i vari podcast delle trasmissioni andate in onda negli anni scorsi e dedicate spesso anche appunto alle testimonianze sul periodo bellico e della resistenza, troverete anche una intervista con Mario Bernardo.
Date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo altradito, lasciando case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia. Amo il cuore, i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà e l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, l'Italia si è allarmata forte e fiera, sulle strade d'Andalusia. mangiammo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di sentire di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di sentire di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
Ancora il gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori, da me registrato nel corso di un raduno partigiano nei pressi del Museo della Resistenza, Pian delle Femmine, sopra Valmorel, Comune di Limana, e questa volta la canzone era la celebre Dalle Belle Città. Abbiamo parlato del libro di Mario Bernardo, Il Momento Buono, e in questo così rapido excursus bibliografico, nel quale vi volevo segnalare solo alcune pubblicazioni riguardanti appunto la lotta di liberazione, passiamo da pubblicazione lontana del 1969, quella di Bernardo, a una più recente pubblicata da CR Edizioni di Verona insieme all'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea e all'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea, dedicato a uno dei temi che ultimamente sono stati approfonditi da varie pubblicazioni e da tempo anche sono stati oggetto di altre iniziative divulgative. Fra le altre vi ricordo Ragazze in Bicicletta, che è un documentario realizzato una ventina d'anni fa da Guido Beretta a Belluno sul tema appunto della presenza delle donne nel movimento di liberazione. Ragazze in Bicicletta fu un documentario importante con molte testimonianze, fra le altre quelle di Tina Merlin, che dopo la sua partecipazione alla Resistenza diventerà anche nota per il ruolo di giornalista che denunciò il rischio di una tragedia sul Vajont e purtroppo aveva ragione, come noto. E quel documentario ora è reperibile in YouTube, Ragazze in Bicicletta di Guido Beretta. Per quanto riguarda invece il libro che vi volevo segnalare, si tratta di Donne Partigiane a cura di Valentina Catania, e del quale vi leggo la quarta di copertina, libro uscito alcuni anni fa, ma non troppi, nel 2008, pubblicato appunto per i tipi di CR Edizioni. E la quarta di copertina recita le donne nella resistenza, le loro azioni, il loro ruolo, il ricordo e la memoria. I saggi raccolti in questo volume sono il frutto di uno studio svolto dai ricercatori degli istituti di storia della resistenza dell'età contemporanea delle province di Verona e di Mantova. Le testimonianze orali di quelle che furono in vario grado coinvolte nel movimento resistenziale, il ricordo che ne conservano i loro compagni di lotta, le tracce negli archivi pubblici e le memorie private. I romanzi e le cronache disegnano il profilo dell'impegno delle donne nella resistenza, appunto, a Verona e a Mantova, un impegno spesso sottovalutato e quasi mai narrato direttamente da chi l'ha vissuto. Questo il volume di CR Edizioni. Per quanto riguarda Donne della Resistenza, tema, dicevo, spesso affrontato anche in provincia di Belluno, dove le donne furono veramente molto presenti, molto importanti, in particolare nel ruolo di staffette per costruire questa rete di comunicazioni fra i partigiani, fra i comandi partigiani e fra i partigiani del CLN e anche in qualche modo per comunicare con altre entità che collaboravano con il movimento di resistenza, per esempio gli uffici comunali dove venivano fabbricati documenti falsi da mettere a disposizione dei partigiani, venivano diciamo fabbricate carte di identità false da parte di impiegati comunali che erano ovviamente dalla parte della resistenza e che contrastavano l'occupazione nazista in provincia di Belluno. Un libro importante e molto bello, sia per quanto riguarda la sua importanza in termini di memoria, di racconto storico, sia per le riflessioni dal punto di vista strettamente umano che ci trovate, è quello di una esponente del mondo culturale, oltre che ex partigiana, Giovanna Zangrandi, che di origini bolognesi visse la gran parte della sua esistenza nel bellunese, in particolare in Cadore. Il suo libro, il suo diario della resistenza, si intitola I giorni veri ed è stato ripubblicato recentemente da ISBN Edizioni, e mi sembra che il libro sia, se non ricordo male, del 2012. Sì, è un libro del 2012, prezzo di copertina 15 euro. E in questo libro sostanzialmente Giovanna Zangrandi racconta tutto dal suo impatto pesante con l'8 settembre, che la colse a Cortina, in area, diciamo, dove in area vicino all'era tedesca, e dove c'era nell'aria, nella società, una certa partecipazione empatica all'arrivo di queste truppe di occupazione tedesche, e c'era la caccia ai militari italiani, la fuga in ferrovia per arrivare in Cadore e salvarsi, e i ferrovieri e la stazione ferroviaria che diventa un po' uno snodo per salvare, appunto, chi rischiava la deportazione, e poi questa ferrovia che diventa un po' anche uno snodo della resistenza, grazie anche al fatto che si trattava di una ferrovia che aveva imbarcato ferrovieri licenziati dalle ferrovie dello Stato, una ferrovia privata che aveva bisogno di ferrovieri, e lì erano, si erano ritrovati un po' quelli che erano stati mandati via dalle ferrovie dello Stato fasciste, che erano dei dissidenti politici, degli antifascisti, e quindi questo nucleo di ferrovieri aveva rappresentato un po' una base importante di appoggio per i primi gruppi di resistenza, ai quali poi aderì anche Giovanna Zangrandi, che ci racconta nel suo diario anche la vita da partigiana sulle montagne del Cadore, le scarpinate, i movimenti, le iniziative, le azioni, i lutti, e insomma tutto quello che accadeva durante quei mesi pesanti, drammatici e importanti. Il tutto raccontato da una penna molto brillante, una donna intellettuale che ha all'attivo una significativa produzione letteraria, e quindi ci lascia con questo diario una testimonianza importante della sua partecipazione alla resistenza. Giovanna Zangrandi nacque nel 1910, è morta nel 1988. E questo nome era lo pseudonimo di Alma Bevilacqua, nata a Galliera in provincia di Bologna, e dopo la laurea in chimica si trasferisce a Cortina d'Ampezzo, dove insegna, scrive sui giornali locali e fa l'istruttrice di sci. Dopo l'impegno nella resistenza pubblica, tra le altre opere, Leggende delle Dolomiti nel 51, I Brusaz, premio Deledda nel 54, Il Campo Rosso, premio Bagutta nel 60, e I Giorni Veri, per l'appunto, che è il diario ora ripubblicato da ISBN, che esce nel 1966 e a Venezia ottiene il premio Resistenza. Nella nuova edizione si legge che da insegnante di scienze naturali a staffetta partigiana, nel giro di pochi giorni la vita di Giovanna Zangrandi, cresciuta nel bolognese ma fuggita giovanissima tra le Dolomiti, ha una svolta improvvisa l'8 settembre del 43, quando i nazisti annettono le province di Bolzano, Trento e Belluno al Terzo Reich. Colta dall'urgenza di partecipare in prima persona alla lotta di liberazione, si unisce alla brigata partigiana Calvi, che operava in Cadore e diventa un tassello fondamentale del trasporto di informazioni, di armi e di documenti falsi. Vive per quasi un anno nascosta nei boschi e tra le rocce, nelle cucine amiche e nei fienili. Quasi 20 anni dopo rielabora le annotazioni e i ricordi dell'epoca in un diario. È una resistenza vista nella sua dimensione quotidiana, dal basso e dal di dentro, tra spericolate discese con gli sci e lunghe corse in bicicletta. È vista da una prospettiva femminile, capace di raccontare donne coraggiose e forti, figure ancora oggi indimenticabili. Giovanna Zangrandi, I giorni veri, diario della resistenza, ripubblicato 2 anni fa da ISBN Edizioni. Un'altra canzone celebre della Resistenza, Pietà l'è morta, eseguita ancora dal gruppo Whisky Distillando Fiori nel concerto svoltosi paio d'anni fa Pian delle Femmine, registrato appunto da me in quell'occasione. E stiamo parlando di bibliografia della lotta di liberazione. Prima accennavo all'episodio drammatico, tragico del rastrellamento del Grappa, che si svolse nel settembre del 1944. In proposito vi segnalo un paio di libri. Il primo è di Sonia Residori, si intitola Il massacro del Grappa, edito da CR Edizioni di Verona in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea della provincia di Vicenza. E questo volume, che costa 12,50 euro, è uscito nel 2007, si intitola Il massacro del Grappa, vittime e carnefici del rastrellamento del 21-27 settembre 1944. Questo libro di Sonia Residori, si legge nella quarta di copertina, è la storia del rastrellamento del Grappa che si risolse in un massacro di inermi, ma è anche la storia di una gigantesca menzogna e di un'enorme ingiustizia che conferiscono all'evento la fisionomia di una grande tragedia collettiva. Gli esecutori negarono ogni loro responsabilità. Alcuni reparti non vennero neppure processati e alla fine nessuno scontò la pena per quanto aveva commesso. Le vittime, dopo l'ingiustizia del massacro, subirono l'ulteriore ingiustizia dell'assenza di giustizia. L'autrice di questo libro, Il massacro del Grappa, Sonia Residori, è presente anche con un suo saggio in un altro volume che vi voglio segnalare, un libro che è uscito in epoca più recente. Si tratta di Assalto al Monte Grappa, settembre 1944, il rastrellamento nazifascista del Grappa nei documenti italiani, inglesi e tedeschi. Autori sono Lorenzo Capovilla e Federico Maestrello. Il volume è pubblicato dall'Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea della Marca Trevigiana con il contributo dell'AMPI Trevigiano, Associazione Partigiani. Nella quarta di copertina si legge che il ritrovamento di un cospicuo fascicolo processuale ha consentito agli autori di questa ricerca di gettare nuova luce su quello che viene considerato il più drammatico e sanguinoso episodio della Resistenza veneta, il rastrellamento del Grappa del settembre 1944. Queste carte e diverse altre provenienti dagli archivi inglesi e tedeschi hanno chiarito molti aspetti inediti e controversi di tutta l'operazione Piave, pianificata a Feltre a partire dal 10 settembre 1944 e conclusasi in pochi giorni con la disfatta dell'intero movimento partigiano del massiccio del Grappa. Buona parte dei responsabili degli eccidi che ne seguirono, processati nel dopoguerra, ne uscirono assolti o con condanne mitissime. Molti altri non furono nemmeno individuati e perseguiti. I documenti di questa ricerca, in particolare la testimonianza degli scampati e dei familiari, li inchiodano invece ai loro crimini, per cui si può affermare che il massacro del Grappa è una vicenda rimasta in gran parte impunita. Così la quarta di copertina del volume Assalto al Monte Grappa di Lorenzo Capovilla e Federico Maestriello. Così dunque, per chi volesse approfondire la pagina tragica del rastrellamento del Grappa, dell'assalto al Monte Grappa, del massacro del Grappa, centinaia di morti, fra i quali la trentina di impiccati di Bassano e molti altri giovani che furono uccisi non in combattimento, lì morirono solo qualche decina di partigiani, bensì proprio uccisi a sangue freddo, giustiziati dai nazisti con l'ausilio anche dei fascisti che in quell'occasione avevano l'obiettivo di sgominare la forte resistenza che si era sviluppata in zona Piave, provincia di Belluno e dintorni sulla Pedemontana. Così l'accerchiamento del Monte Grappa, c'era stato anche uno scontro fra comandi partigiani sull'atteggiamento da tenere, chi diceva che quelle posizioni andavano difese sul Grappa, chi invece suggeriva di abbandonare la zona proprio per evitare di finire in gabbia e quindi di essere travolti dalle forze soverchiane tante naziste che erano state rinforzate appunto in vista di quell'operazione alla quale parteciparono molte truppe e anche mezzi blindati che rappresentavano comunque una forza soverchiante rispetto a quella che poteva mettere in campo il movimento di liberazione. Per tornare invece al tema delle donne nella resistenza, vi segnalo anche il libro Eravamo fatte di stoffa buona di Maria Teresa Sega, edito dall'Istituto Veneziano per la storia della resistenza della società contemporanea. Staffette o combattenti, sole o all'interno di reti familiari, nelle città o in montagna, furono molte le donne che parteciparono alla resistenza in Veneto. Si legge nella quarta di copertina. Per questa scelta o per proteggere figli, mariti e fratelli, subirono carcere, deportazione, torture che violarono non solo il loro corpo, ma la loro identità più intima. Il volume raccoglie interventi letti a due convegni dedicati alla partecipazione femminile alla resistenza in Veneto, tenutisi a Venezia nel 50° e nel 60° anniversario della liberazione. Non ci sono solo madri, ma anche giovani ragazze e perfino bambine in quel movimento di rigetto di un regime violento e di una cultura di morte. Non c'è solo la resistenza civile e disarmata, ma anche partigiane combattenti che presero parte ad azioni militari. Studentesse e contadine, cattoliche e comuniste, signorine e borghesi e madri proletarie, sconvolsero le loro vite per difendere le vite degli altri, per una diversa idea di patria, per una società libera o semplicemente furono spinte ad agire senza dare ascolto alla paura, secondo un'etica della responsabilità. Ne uscirono cambiate, poiché la guerra infrange il confine fra pubblico e privato, irrompe nella vita quotidiana, obbliga a inventare strategie di sopravvivenza. Dunque il libro Eravamo fatte di stoffa buona, Donne e resistenza in Veneto, a cura di Maria Teresa Sega, edito dall'Istituto Veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea nel 2008, reperibile facilmente in commercio, costa prezzo di copertina 14 euro.
Vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Odi il rombo del cannone che dall'Oriente si fa sentir, presto allarmi o proletario, è giunta l'ora mai d'agir, presto allarmi o lasciato città e paesi per combattere lassù, ha lasciato città e paesi per combattere lassù, al richiamo del vessillo pure la donna rispose sì, fiera e forte cura la notte di, fiera e forte umana sempre, combatte cura la notte di, se difendendo la grande causa, morte gloriosa ci coglierà, la vita tua non sarà sprecata e a tu la vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. Un vessillo in alto sventola, una tela di un sol color, il primo d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore.
E questo è sempre il gruppo Whisky Distillando Fiori, band bellunese, che qui ha eseguito il canto partigiano, il vessillo, canto utilizzato dalle Brigate Garibaldine e su una melodia di una canzone della Prima Guerra Mondiale, come capitava spesso per quanto riguarda i canti della Resistenza, si riutilizzava il repertorio dei canti degli alpini legati in particolare alla Prima Guerra Mondiale, li si riadattava per quanto riguarda i testi al contesto appunto della lotta di liberazione. Il vessillo, registrata nel concerto tenuto a Pian delle Femmine sopra Valmorel, comune di Limana, Belluno, nei pressi del Museo della Resistenza, in occasione di uno dei raduni che avvengono regolarmente per ricordare appunto quei fatti dei quali noi stiamo parlando, riferendoci a una piccola bibliografia che vi volevo proporre questa settimana qui a Radio Cooperativa, a Voci dalle Dolomiti. Vi ho segnalato alcuni libri, ora in conclusione ve ne segnalo alcuni altri, e però prima vi voglio ricordare che Radio Cooperativa è emittente non profit che ha bisogno del vostro contributo, se lo potete dare, dare una mano a questa voce libera di informazione. Utilizzando un conto corrente postale è possibile fare un'offerta. È a disposizione il conto numero 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Conto corrente 120 823 01, se potete dare una mano a Radio Cooperativa. Per contattare Voci dalle Dolomiti vi ricordo l'email radio@bellunopop.it. Dicevo che volevo farvi ancora alcune segnalazioni letterarie, e l'una riguarda un libro uscito da poco, dedicato a un partigiano morto a Lentiai, ucciso dai nazisti sul ponte di Cesana, in realtà più vicino a Busche che a Lentiai, ponte sul Piave. Si tratta di Alvaro Bari, un pilota veneziano nella Resistenza feltrina. Il libro è di Aurelio De Paoli e Renato Vecchiato, e nella quarta di copertina si legge appunto che Alvaro Bari è stato ucciso dai nazisti, gettato giù dal ponte di Busche Cesana nelle acque del Piave all'alba del 5 agosto 1944, era in compagnia di un altro partigiano, era in compagnia per la precisione di Giorgio Gerlenda, nome di battaglia Piuma, altro esponente della lotta di liberazione, che fu ucciso in quell'occasione il 5 agosto del 44, gettato giù dal ponte sul Piave dopo essere stato fucilato dai nazisti. Erano stati i due fermati, arrestati in primiero nel corso di un'azione, di una missione che stavano svolgendo. Pare avessero l'obiettivo di mettere in salvo la moglie di uno degli ufficiali che avevano partecipato alla congiura e all'attentato fallito contro Hitler, e in quell'occasione con loro c'era anche un terzo partigiano arrestato e rinchiuso nella caserma di Feltri in attesa di essere ucciso. Si trattava di Gastone Velo, nome di battaglia Nazzari, il quale però, diversamente dagli altri due sfortunati compagni, riuscì a scappare nottetempo, a uscire dalla cella. Non riuscì però a far scappare anche i compagni, che non trovò. Velo tornò poi con le formazioni partigiane, diventerà proprio in quell'estate del 44, fine estate del 44, uno dei protagonisti del battaglione Gerlenda, che nel frattempo era nato come emanazione della brigata Garibaldi, che era attestata a Feltre, sulle vette feltrine, emanazione verso ovest in Trentino, in particolare nella zona del Tesino. Però anche Gastone Velo fu ucciso poco dopo, un paio di mesi più tardi, nel corso del rastrellamento proprio in Tesino, che fu messo in atto per sgominare appunto il battaglione Gerlenda, e nel quale fra gli uccisi ci fu anche la partigiana Clorinda Menguzzato, nome di battaglia Veglia, che fra l'altro pare fosse anche la fidanzata di Gastone Velo. I due furono arrestati insieme per strada da una pattuglia di miliziani collaborazionisti del Corpo di Sicurezza Trentino, e poi furono fucilati insieme ad altri a Castello Tesino. Il libro invece che vi dicevo è dedicato ad Alvaro Bari, un pilota veneziano nella resistenza feltrina. Gli autori sono Aurelio De Paoli e Renato Vecchiato. Il libro è edito da Cleup nel gennaio 2014, la prima edizione. Il prezzo di copertina è di 15 euro. Per finire vi voglio proporre tre dei numerosi volumi pubblicati dall'Istituto Storico bellunese della resistenza dell'età contemporanea, che ha pubblicato molto materiale sui temi della resistenza, e chi fosse interessato lo può visionare ed eventualmente anche acquistare, fra l'altro alla sede dell'Istituto Storico della Resistenza, che si trova in Piazza Mercato a Belluno, dove c'è lo storico palazzo che fu sede del Banco dei Pegni. E il telefono dell'Istituto Storico è 0437 944929, 0437 944929, e fra le pubblicazioni che oggi volevo menzionarvi appunto ci sono il libro di Augusto Righes, partigiano molto noto, scomparso da poco l'anno scorso, che si intitola Recapito 67, Memorie di guerra e di resistenza a Bolzano Bellunese. Augusto Righes, partigiano Giorgio, era nato a Trichiana il 7 luglio del 1925, frequenta la scuola elementare a Trichiana e poi a Bolzano Bellunese, che è un paese sulle colline nord di Belluno, in comune di Belluno. Ancora adolescente si occupa come garzone di bottega e di officina, lavora poi come impiegato per l'impresa edile di Silvio Pierobona a Belluno e poi in Sardegna. L'8 settembre del 43 è a Belluno solo da pochi giorni, renitente alla chiamata alle armi nel maggio del 44, entra nel movimento partigiano militando dapprima nella Leo De Biasi e poi nella divisione Belluno comandata da Franco Luigi Dall'Armi. Opera anche per il comando della missione alleata Simia. Dal 1945 al 63 gestisce assieme alla moglie Mistica il negozio di generi alimentari a Bolzano Bellunese. Dal 63 al 75 è responsabile del reparto presso la ditta Morassuti di Belluno, poi impiegato al Banco di Roma, prima nella sede di Venezia e fino all'83 a Belluno. È cittadino onorario di Vittorio Veneto, è stato consigliere comunale a Belluno per il Partito Socialista dal 64 al 1979, membro del direttivo dell'Associazione Partigiani dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza. Quadro biografico che si trova nella quarta di copertina a proposito di Augusto Righes, Giorgio, figura molto nota a Belluno, autore di Recapito 67, Memorie di guerra e di resistenza a Bolzano Bellunese, e un libro, si legge sempre nella quarta di copertina, in cui l'autore, un soldato semplice della resistenza, come viene definito nella presentazione, mette su carta pezzi della sua esperienza di lotta, raccogliendo le testimonianze orali dei suoi compagni, assieme a scritti e documenti che permettono di conoscere meglio alcuni aspetti di quella militanza di base che costituisce la vera forza del movimento di resistenza nel Bellunese. Giunto alla maturità, l'autore ha lavorato sui suoi ricordi, costringendo la sua memoria al faticoso esercizio del rievocare eventi anche dolorosi. Ha scritto per sé e per gli altri. Lo ha fatto non solo per portare il suo contributo di memoria a una vicenda collettiva che a 60 anni di distanza pare sempre più attuale, ma anche per difendere tenacemente quegli eventi in un momento storico come il nostro, che verso di essi spesso si mostra ingeneroso o genericamente revisionista. Questo è il volume, edito dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e della Società Contemporanea nel 2006 e reperibile al prezzo di copertina di 12,50 €. Si tratta della collana Gente non comune dell'Istituto Storico della Resistenza, nella quale troviamo fra l'altro altri volumi interessanti, dei quali ve ne menziono al momento un paio, poi nelle prossime settimane magari torneremo in modo specifico su alcune delle vicende legate a qualche altro libro in particolare. L'uno è Resistenza e Passione Civile di Giovanni Fant, classe 1921, di Sedico, nato in una famiglia contadina, arruolato come aviere. Dopo l'8 settembre si trova sulla costa dalmata, torna a casa in modo avventuroso, entra in contatto con il movimento di resistenza promosso dal maresciallo Lino Davare e dal colonnello Angelo Zancanaro a Feltre, e da cui nascerà la Brigata Alpina Val Cordevole aderente alle Fiamme Verdi. E qui quindi c'è la vicenda della partecipazione alla lotta partigiana, ma anche altre esperienze politiche di Giovanni Fant, figura nota e esponente in questo caso del mondo cattolico, che fu una parte significativa anche all'interno comunque delle non solo delle brigate non appartenenti al mondo garibaldino, ma anche all'interno di esse c'erano molti esponenti cattolici che stavano fianco a fianco con chi invece apparteneva e promuoveva l'ideologia legata al pensiero marxista. Per finire, a proposito di figure anche di un certo rilievo dal punto di vista dello spessore politico, vi voglio segnalare un libro di Adriana Lotto, sempre nella stessa collana dell'ISBREC, l'ISBREC che è l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea, la collana Gente non comune. Il libro di Adriana Lotto è Una famiglia di antifascisti, i banchieri. Banchieri era il cognome appunto di questa famiglia bellunese di antifascisti che subirono anche l'esilio, il confino durante il regime. Tornati dal confino furono tra i primi animatori della resistenza precocemente, quindi siamo ancora nell'estate del 1943, dopo il 25 luglio abbiamo via via il ritorno dal confino e dei dissidenti perseguitati politici, e la famiglia Banchieri fu uno dei fulcri, uno dei nuclei precoci che diedero vita alla prima organizzazione resistenziale, che si concretò poi nel nucleo nato attorno al gruppo che operò inizialmente alla casera La Spasema, sulle colline, nei boschi, sopra il paese di Lentiai, nella sinistra piave bellunese, fra Feltre e Belluno. Ecco, la vicenda dei banchieri, di questa famiglia di antifascisti, è evocata in questo volume, è pubblicato dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza nel 2006, costa 14 € ed è firmato dalla ricercatrice di storia Adriana Lotto. Nella quarta di copertina, fra l'altro, si ricorda che tutti i membri della famiglia, genitori e figli, hanno partecipato in prima fila nella resistenza, svolgendovi compiti di grande impegno politico e combattente. Nella lotta antifascista e nella resistenza, essi hanno conosciuto le persecuzioni, le violenze dello squadrismo fascista, il carcere, il confino, alcuni le torture più atroci. Dopo la liberazione, essi non hanno mai cessato l'attività militante, assumendo e assolvendo compiti di attività e responsabilità di vario genere e livello nel Partito Comunista Italiano, nelle pubbliche istituzioni, nelle organizzazioni sindacali di massa. Così scriveva della famiglia Banchieri Giorgio Amendola nel suo libro Lettere a Milano del 1983, in questo brano riportato nella quarta di copertina del libro di Adriana Lotto, Una famiglia di antifascisti, I Banchieri, un libro molto utile anche per farsi un quadro generale della vicenda della lotta di liberazione in provincia di Belluno, di come fosse forte, diffusa e radicata anche nella popolazione, in questo caso anche per capire come ci fossero degli ambiti in cui c'erano invece anche spazi di elaborazione politica e figure di grosso spessore anche dal punto di vista, diciamo così, ideologico. Con questo è tutto per questa settimana, Voci dalle Dolomiti. Grazie dell'ascolto da parte mia, Zenone Sovilla. L'appuntamento è per martedì prossimo con la rubrica che viene dalle Alpi e naturalmente buona serata in compagnia di Radio Cooperativa.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.